Bene, allora provo a fare molto veloce per lasciare un po' di spazio prima della messa. E, allora, si conclude, come sapete, noi abbiamo scelto questi 25 anni, ogni 2 mesi di prendere una parola, che sono le parole della Via della Risurrezione. Siamo alla fine oggi di questo primo tema che è l'umiltà. Quello che abbiamo più o meno capito, guardandoci dentro, ascoltandoci, ascoltando altri, che tutti si conferma che l'umiltà è humus, terra. Però non tutti pensano che la terra è viva. La terra non è lì appiattita. Quando si pensa a uno umile, si pensa a uno buono, uno che non dà noia, che non si ribella mai. E in fondo la terra invece grida. La terra ha un profumo quando piove. E allora vorrei dire alcune cose di alcune umiltà. La prima è l'umiltà di Savonarola. Antonietta è domenicana, Savonarola domenicano. Chiaramente non garbava. E lui diceva: mi scrive il Papa che mi manca l'umiltà. Lui diceva le cose e pensavano che non obbedire era poca umiltà. E lui dice queste parole meravigliose: io vi dico che per essere prete vi è ben altro che candele e stole e paramenti. Per essere prete bisogna imparare ben altro che cantar latino e tirar litanie. Bisogna aver imparato a vivere. Bisogna aver dentro il fuoco, le fiamme vere del cristiano. E il cristiano, vi dice Savonarola, se è cristiano vero, è parecchio scomodo. Dà noia, dà fastidio, si vorrebbe stesse zitto. O non è vero forse che fare il prete si stima cosa da donnetta, cosa da faccia triste, da timorati occhietti smunti? Tu sì, tu pretino, che te ne vai in giro tutto pulito e lindo, con la bella divisa fra i capelli, la barba rasata perfetta liscia. Tu che porti le belle camicie nere o le tonache stirate, sarai un difensore tu dei deboli. Sarai uno di quelli di Cristo, Cristo che cacciava a pedate i mercanti dal tempio. Lo farai, sì tu. O non sarai invece proprio tu a farceli entrare i mercanti del Tempio? E poi sei tiepido, pretino, sei spento, sei tristo. Dove sta in te la fiamma di Cristo? Dove brucia in te la forza dello Spirito? Dove? Che fai? Chi sei? Ecco, io credo che l'umiltà, primo, non è soltanto subire, essere buoni, ma essere autentici. Essere autentici. La seconda umiltà vorrei prenderla dai contadini o dai marinai. Io più legato ai contadini, Antonietta più legata ai marinai. E vi ricordate quel brano del Vangelo quando dice che tutta la notte non hanno preso nulla? E Gesù gli dice: ragazzi, torna a pescare. Quando hai perso la fiducia, l'unica cosa è tornare a riprendere fiducia. La forza degli invincibili non è se vincono sempre o che debbano in tutti i modi vincere, ma gli invincibili sono coloro che cadono e si rialzano e tornano di continuo a pescare. Vedete, i contadini rimasti qui intorno a noi nutrono la vita, nutrano la vita e non disperdono la vita come si fa noi. Noi si disperde la vita, loro la nutrono. Gli danno una carezza, gli danno un bacio, amano ciò, quello che la vita dà, che la natura dà, ogni anno, riattivano la vita senza l'assillo di doverla conservare in tutti i modi. Vi facevo l'esempio alla veglia del Moro, ha 82 anni e continua a piantare gli ulivi. E io gli chiedevo: ma chi te lo fa fare? Hai 82 anni, ci vuole 5 anni per vedere qualcosa. Ma secondo voi perché continua 82 anni a piantare gli ulivi? Perché perché sa che la vita non finisce con lui, che prima di lui c'era qualcuno, dopo di lui ci sarà qualcun altro, e quello che ha fatto è per quelli che verranno dopo. E ci dovremo chiedere cosa abbiamo fatto noi per quelli che verranno dopo. Ha ragione Antonietta a dire che tutte le nostre ricerche sono molto egocentriche, sono tutte puntate su noi e non sull'essere insieme nel cammino. Vedete, cosa fanno i contadini? Rigirano la terra. E se rigiri la terra, permetti alla luce e il calore di infilarci. Cosa fanno i contadini? Come ho visto tante volte. La mattina c'è la cenere, soffiano sulla cenere e riattivano il fuoco. Per cui l'umiltà di Savonarola, l'umiltà dei contadini. L'altra per me è l'umiltà di non fermare il vento. Noi tendiamo a fermare lo spirito, a fermare il vento. Vedete, la bellezza del vento è che ci fa uscire dal nostro baricentro, ci dondola, ci fa dondolare da quello che abbiamo realizzato pensando ad essere chissà chi. Io vi dicevo tante volte che io, ormai 25 anni di Romena, tutte le mattine la prima cosa che chiedo è di rimanere piccolo, perché lo so che c'è tanta gente, tutti a cercarti, e fare il bravo ci vuol poco, e pensare ad essere chissà chi ci vuol poco. Forse la prima cosa è tornare e rimanere umili, terra, non pensando di aver fatto chissà cosa, non avendo pensato di realizzare quasi niente, e nemmeno quello che so è tutto quello che mi può bastare. Diceva una bellissima preghiera di Turoldo: lo spirito è il vento che non lascia dormire la polvere. La bellezza del vento è che se te hai messo polvere sulla tua vita, il vento riesce a ritoglierla, a ripulirla. E il grandissimo Fabrizio De André: voi non potete fermare il vento, gli fareste solo perdere tempo. E quante volte noi della Chiesa, anche noi dentro di noi, abbiamo fatto perdere tempo allo Spirito perché potesse fare quello che davvero c'era da fare. Vedete, viviamo queste settimane in cui la Pentecoste ci dice che lo Spirito è per tutti. La Trinità ci dice che in fondo Dio non gli piace stare da solo, non gli piace uniformarsi, vuole che ci sia un'alterità. E la festa di oggi del Corpus Domini dice che il pane è per tutti. L'altra umiltà, che è l'umiltà di imparare, l'umiltà di imparare. Ho seguito una mamma che poi è morta di leucemia, c'era questo babbo con questa bambina piccina, e poverino non ha voluto i parenti intorno all'inizio per le suocere, come sempre appiccicate, ha voluto provare da solo a dare questo biberon a questa bambina. E chiaramente ce l'ha messa tutta, ha messo un po' di polvere, un po' di latte, e lui agitava così, agitava. E la bambina a un certo punto allungava le manine, gli ha preso il biberon e lo girava, che era un po' il ricordo della mamma, la mamma che per scaldare questo latte lo faceva girare. Vedete, a volte si può imparare da un bambino appena nato, si può imparare da tante cose della vita. Vedete, non sono gli scrittori, e per fortuna io credo né io né Antonietta siamo scrittori, non ci siamo, almeno non l'ho mai vista così lei. Non sono per me infatti gli scrittori che scrivono meglio. Per me quelli che scrivono meglio sono i pittori, gli scultori e i viaggiatori. Quelli che tengano un piccolo diario di appunti per le necessità, per i bisogni che ci sono, sono quelli che scrivono senza accorgersi di scrivere. Cercano solo l'esattezza insieme alla rapidità. Vedono un'immagine e la descrivono con due parole. Vedete, la vita spesso dei cercatori mi fa un po' compassione. Ci sono tanti cercatori della verità, cercatori di Dio, cercatori, domande su domande. Ma a me perlomeno la vita di questi cercatori mi impressiona meno di quella della povera gente. Per me ci vuole tanto ingegno per trovare i soldi per l'affitto. Ci vuole tanto ingegno e creatività per vestire un bambino. Lo stesso ingegno, perlomeno, di chi riesce a fare un'opera d'arte. E allora bisogna avere l'umiltà di imparare da tutti. L'altra umiltà è l'umiltà dell'imperfezione. La mia mamma si perde sempre nei passaggi finali, quando prepara un pranzo. Sta lì 3 ore, ce la mette tutta, è bravissima, sta lì, tutti i dettagli li cura. Poi arriva a apparecchiare e butta là, un pezzo qua, un pezzo là. Non c'è quasi nessuna cura sul finale. Però a me mi piace questa fuga dell'ultima ora. Mi piace questa imperfezione. Come a dire, ragazzi, io ho fatto il che potevo, ora fate qualcosa voi. Ed è bello essere imperfetti, è una grande umiltà essere imperfetti. L'ultima umiltà è quella di Cenerentola. Si dice che il padre parte per un lungo viaggio. Le sorellastre chiedono dei bei vestiti, gioielli. Cenerentola chiede invece il primo rametto che il padre urterà tornando a casa. E questo ramo è un ramo di nocciolo. Il nocciolo è quella pianta sulla terra che in fondo è pioniera, perché rende abitabile la terra, perché rende abitabile anche altre specie, perché rammenda il suolo, perché tiene la terra. E cosa fa lei? Prende questo rametto, lo pianta nella tomba della mamma e si dice che va 3 volte al giorno con le lacrime, piangendo, a bagnarlo. E arriva ogni giorno questo uccellino bianco che si posa sul nocciolo. Io penso che è questa alla fine l'umiltà, questa lezione che ci fa capire perché Cenerentola non reagisce alle sorellastre. Forse perché ha chiesto non per sé, ha chiesto di rivedere questa mamma, aveva negli occhi cosa c'era oltre. Ho trovato una bellissima frase di Rilke per chiudere. Rilke parla di umiltà in una delle sue elegie duinesi e dice: puro, discreto, sottile, lembo umano, una nostra fertile riva tra pietra e corrente. Questo nostro lembo umano che è l'umiltà, questa fertile riva che è l'umiltà, che però sta fra la pietra e la corrente del fiume. Vorrei finire così, con una cosa per me bella e importante. Ho avuto la fortuna oggi, dopo tanto tempo, che è venuta a trovarci Alberta. Alberta è qui. Alberta era una grande amica di Giovanni Vannucci, sempre alle Stinche, e lei era una che cantava e canta. E la cosa bella è che quando padre Giovanni in dei momenti chiedeva proprio a lei di cantargli una canzone, Maremma Amara, era la cosa che gli piaceva di più e la canzone gli piaceva di più. Ecco, Alberta è qui, ha una malattia, un tumore da un po' di tempo, però è bello che abbia ancora il coraggio di cantare per noi oggi. E mi piace se vieni qui e ce la canti come momento finale.
Aperto. Buonasera a tutti. E Gigi è stato molto bravo nella presentazione. Non ho nulla di grande, mi piace vivere veramente tanto. Ecco, e la mia paura invece a volte è quella di non farcela. Ora, questa bellissima canzone che Padre Giovanni mi faceva cantare, e la cantava anche lui, cosa che per cantare Padre Giovanni ce ne voleva, perché all'apparenza un uomo molto serio che non sembrava non dicesse nulla. E invece quando poi ci si trovava, specialmente d'inverno, al fuoco, lì al camino, mi chiedeva di cantare. Una volta mi disse anche che i suoi frati l'avevano brontolato, perché dice, tu dici sempre di fare silenzio e quando viene Alberta, voi cantate. Allora che silenzio, veramente l'avevano brontolato. E allora si cantava questa canzone della Maremma, non so se la conoscete tutti, non lo so perché... È una cittadina della Toscana, cioè una parte nel Grossetano dove 50 anni fa, credo, insomma, che ci fosse stata una brutta terra dove ci andavano non troppo buona per andarci a cacciare, a lavorare, e allora molti ci morivano anche, io l'ho saputo perché non ero a quei... Ecco. Lì. Poi con la bonifica da parte di Mussolini questa è diventata terra fertile che si lavora e tutti, ma allora la gente soffriva e avevano inventato, non so chi, questa bella cosa che a Padre Giovanni piaceva e anche a me. Ora, naturalmente non sono una cantante, sicché perdonate. Allora la canzone fa così. Tutti mi dicon Maremma, Maremma, e a me mi fare una Maremma mara. L'uccello che ci va perde la penna, io ci ho perduto una persona cara, sempre mi trema il cuore quando ci vai, perché ho paura che non torni mai. Sia maledetta Maremma, Maremma, sia maledetta Maremma, e chi l'ha?